Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che mi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte. E lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano i letti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Com'è forte questa espressione che uno dei due discepoli di Emmaus rivolge al Signore quando Gesù gli dice: come mai siete così tristi? Dice: ma come, tu sei così forestiero? E Gesù rivolta questa risposta dicendo: forse siete forestieri voi, ma come? Ma siete così stolti da non aver tratto dalla conoscenza delle scritture una chiave buona per capire quello che è successo in questi giorni, cioè parlava della sua passione e della sua morte. Questi non sapevano neanche cosa fosse la resurrezione. E in questo modo Gesù ci fa vedere quello che è la vocazione della Chiesa. Mettersi vicino agli uomini che non hanno orientamento, che non capiscono le cose che gli accadono, che si sentono smarriti di cuore, come direbbe Isaia, e finalmente raccontando loro quella sapienza delle scritture, da Mosè ai profeti, dice il Vangelo di Luca, per dire la scrittura, tutta quella sapienza, con quella sapienza non solo consolare il cuore degli uomini che sono in difficoltà, ma anche illuminare loro la strada, restituirgli un orientamento, perché con l'orientamento possano raggiungere gli obiettivi legati alla loro vocazione. Ora, questo mondo è in queste condizioni, vede quello che accade intorno. Pensate per esempio a quello che sta accadendo in questo tempo, la guerra. È una circostanza terribile. Dimmi, tu quante valutazioni hai fatto contro quelli che questa guerra l'hanno attuata? E da che parte ti sei messo? Hai deciso? Ah, già lo sai da che parte stare. E dimmi, questa guerra nel piano di Dio che senso ha? Questo non lo sai. Allora, se viene uno che non conosce il Signore, che non conosce le scritture, che non conosce la devozione, che non prega, e si avvicina a te e ti chiede come si fa ad andare avanti, qui siamo perduti, tu che gli dirai? Ti metterai con lui a lamentarti contro una storia ingrata che non ti fa capire, che non ti fa vedere, che ti mette paura? Noi siamo gli apostoli della paura o siamo gli apostoli della riconciliazione, della consolazione del cuore degli uomini? Se ci lamentiamo pure noi, amici, è finita. La Chiesa non finisce e non muore per gli scandali. La Chiesa finisce e muore per la inconsistenza dei suoi fedeli, dei suoi figli. Dunque, Gesù, come Gesù si è avvicinato a questi due, così oggi la Chiesa ci chiede di avvicinarci anche noi, agli uomini che vagano in questa generazione in difficoltà, senza capire quello che sta accadendo, anche nei loro fatti personali, non parlo delle grandi cose come la guerra, ma insomma quello che riguarda la loro vita, avvicinarci a loro non per dirgli dove sta la verità o come si fa, ma per consolarli. Per dare speranza, come dice la scrittura, per dare prova della speranza che è in noi, se noi siamo uomini della speranza. Questa pagina pasquale ci viene incontro in questo tempo proprio per ricordarci quale fu la prassi di quella Chiesa. Gli uomini scoprivano la resurrezione nella misericordia, nel perdono dei peccati, nella possibilità di sperare, andavano subito a dirlo ad altri uomini e lo dicevano in modo semplice, come oggi la Chiesa orientale anche fa. Cristo è risorto e gli altri veramente è risorto. Siamo testimoni entrambi, noi e voi, di un fatto che non è riguarda solo il Figlio di Dio, riguarda la nostra vita, le nostre speranze, la nostra fede, tutto quello che noi abbiamo riposto nelle mani di Dio. A questo proposito, in un momento in queste nozze di Cana in cui sta per mancare il vino, no, il vino buono, in questo matrimonio della Chiesa con gli uomini, che sembra quasi per la vista di alcuni o di molti andare alla deriva, è proprio la Vergine che chiede al suo figlio di venire in soccorso alla nostra povertà. E quell'acqua delle giare delle nozze di Cana, sciapa, insipida, che è il pensiero di questo mondo di tenebra, grazie all'intercessione della Vergine, può diventare un'acqua che scaturisce per la vita eterna, un vino nuovo per festeggiare il tempo che viene finché il Figlio si manifesti e noi possiamo vedere faccia a faccia a chi abbiamo creduto e in chi abbiamo sperato. C'è un aspetto che desidero ricordare tutti gli anni a proposito di questa concezione della Vergine, qua, della Madonna della Rivelazione. Sapete, la Madonna della Rivelazione non è la Madonna dei soli che girano, delle grandi. La Madonna della Rivelazione ha in mano la rivelazione. Guardala bene. Non ti guarda in faccia. Non guarda verso l'alto. Guarda un po' a sinistra e in basso. Tiene questo libro che è chiuso, come il libro sigillato di cui parla l'Apocalisse. Vorrebbe aprirlo per la consolazione della Chiesa. Vorrebbe restituirlo alla conoscenza di tutti. Ma forse noi ancora non siamo entrati in questo in questa gratuità, forse noi non abbiamo ancora conosciuto veramente qual è questo dono. Ebbene, questa rivelazione, in greco rivelazione si dice apocalipsis, questa rivelazione è per la nostra salvezza, non per la nostra dannazione. È perché noi conosciamo di quale amore ci ha amato il Signore in Gesù Cristo, non perché abbiamo paura del giudizio universale. La paura non può restare nel nostro cuore insieme alla fede e alla devozione. Dunque la Vergine della Rivelazione oggi, dopo 76 anni, ancora dice alla Chiesa: avvicinatevi con umiltà e io questo libro, pian piano, ve lo aprirò. E il mio figlio, che di questo libro è l'interprete assoluto nello Spirito, vi porterà alla verità tutta intera, finché anche le vostre speranze possano compiersi in lui. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, molte volte e in molti modi hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti. In tutte le scritture hai fatto conoscere con quali segni avremmo riconosciuto il tuo figlio. Per i nostri peccati non lo abbiamo riconosciuto, lo abbiamo mandato in croce, ancora oggi lo neghiamo in molti modi. Ma in questo tempo e in questo giorno tu vieni incontro alle nostre debolezze e dacci la possibilità di diventare apostoli del Regno. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Restituiscile la speranza e il desiderio e la volontà e la forza di annunciare la resurrezione del tuo figlio ovunque, anche in quelle circostanze che sembrano negare tutto ciò che noi speriamo e crediamo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, hai chiamato anche noi ad essere testimoni della grazia che abbiamo ricevuto, ma molte volte e in molti modi noi abbiamo mancato. Siamo venuti meno a questa vocazione. Dacci la possibilità di rimediare ora, in questo tempo, a gloria del tuo nome, per la salvezza degli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti affidiamo le persone che sono in difficoltà, perché oppresse dalla malattia, perché lottano con la morte, perché sono vittime della guerra che è in corso, degli inganni di questo tempo, dell'odio. Degnati, Padre Santo, di rialzare i tuoi figli, riempi il loro cuore di speranza, tornino a lodarti come conviene. Per questo ti preghiamo. E infine, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, come cercano di scrutare nel cuore della Vergine Maria la devozione vera e autentica, così tu mettili nelle condizioni di confessare il tuo nome in mezzo agli uomini di questo tempo. Mettili al riparo dal maligno, da tutte le seduzioni. Guarisci il loro cuore e i loro pensieri. Liberali da ogni maleficio. Mettili al riparo dagli inganni del demonio. Te lo chiedo per i meriti della Vergine Maria, che oggi celebriamo, e per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Amen.